Abbiamo ospite negli studi di Radio SBS, direttamente dall'Italia, Alessandra Petrina, professoressa di letteratura inglese all'Università degli Studi di Padova. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno.
Benvenuta su Radio SBS.
Grazie mille.
Qua per una visita toccata e fuga in Australia, per una serie di due conferenze al Quasit di Melbourne. La prima dedicata a Machiavelli e ai suoi rapporti con la Gran Bretagna, le isole inglesi e lo studio della lingua inglese in Italia. Sì. La seconda invece è dedicata al mondo di Shakespeare. Allora, direi che possiamo iniziare proprio da Machiavelli. Machiavelli è sostanzialmente una delle figure più misunderstood dei secoli italiani. Insomma, quello di cui si sa di Machiavelli per il grande pubblico è una cosa che in effetti non ha mai detto. Il fine giustifica i mezzi. Come venne accolto in Inghilterra?
Inizialmente viene misunderstood anche in Inghilterra, in particolare per quanto riguarda il principe. C'è un Machiavelli che viene nominato da Shakespeare, da Christopher Marlowe, come un demonio, come il vizio. Machiavelli ha un cognome molto buffo che, se letto all'inglese, diventa Much Evil, ed è così che viene spesso chiamato nell'Inghilterra del Cinquecento.
Machiavelli.
Sì. Oppure addirittura in Scozia Mitchell Wiley, quindi lo scivoloso Mitchell, e diventa questo esempio di cattolico che spinge alla crudeltà, che spinge all'inganno, che aspira al trono di Pietro non perché crede in Dio, ma perché vuole avere il potere e insegnare agli altri come ottenere questo potere. Il povero Niccolò Machiavelli non c'entra niente. La cosa interessante è che accanto a questo Machiavelli un po' da teatro, un po' da scena, che viene spesso chiamato, non so, Nicolao Malevole, Great Master of Hell, ci sono scrittori che scrivono cose del genere. Il principe e gli altri trattati vengono letti e vengono tradotti. Io nel mio lavoro degli ultimi 5-6 anni ho scoperto anche un paio di traduzioni manoscritte che circolano nell'Inghilterra di fine 500 primi 600. Ci sono 5 traduzioni di cui finora si è scoperta traccia, e alcune erano già note, appunto un altro paio le ho scoperte io, e sono traduzioni molto attente, sono traduzioni che cercano di trasformare il principe in un trattato scientifico, in qualcosa che tu puoi leggere per veramente imparare come governare, come ottenere il potere.
Insomma, scienze politiche ante litteram del Cinquecento.
Sì. Togliendo qualunque riferimento alla storia italiana, rendendo la cosa quasi un manuale, davvero scientifico.
Ma perché allora c'è questo misunderstanding, questo equivoco su Machiavelli? È un problema di traduzioni? È un problema di un libro che in realtà non ha letto nessuno, ma come Vox Populi si viene trasmesso? Oppure c'è una volontà politica di leggerlo in un certo modo?
No, la colpa è proprio di Machiavelli.
Allora cosa protesti, Machiavelli? Colpa tua?
No, lui, altre opere come Discorsi, come L'arte della guerra, che vengono tradotte ufficialmente senza alcun problema, sono opere di politica riconosciute. Il principe effettivamente ancora adesso è molto difficile da interpretare, non si capisce se lui voglia denunciare i principi o invece incoraggiarli, e davvero alcune delle cose che chiede di fare sono ancora adesso un po' scioccanti. Il principe non è obbligatorio che sia religioso, ma deve almeno fingere di essere religioso per convincere i suoi sudditi. Se uccide un rivale deve ricordarsi di uccidere anche i figli, anche quelli più giovani, perché potrebbero crescere e vendicarsi. È molto pratico, è molto privo di qualunque moralità, e questa freddezza, devo dire, a tutt'oggi lascia un po' interdetti quando la si legge. Quindi era comodo leggerlo e dire: o appunto vuole denunciare i re, oppure no, è ispirato dal demonio.
È il manuale,
sì.
Il manuale.
E a volte viene fuori anche in alcuni commentatori: questo libro è scritto col dito di Satana, scrivono.
Ma allora questo il fine giustifica i mezzi, da dove salta fuori?
Beh, è una lettura facile. Alla fine del Cinquecento c'è uno svizzero, in Saint-Gentil, che scrive un anti-Machiavel, una specie di commento a Machiavel in cui cerca di confutare ogni singolo l'affermazione del principe, e viene fuori questa come formula semplificativa. Bisogna cercare in qualunque modo di ottenere, in questo caso, l'impero, il principato, il potere. Quindi, riassunto molto brutalmente, molto banalmente, il fine giustifica i mezzi. Non è quello che dice Machiavelli. Machiavelli dice: qualunque mezzo è buono per ottenere il fine.
Che qualcuno potrebbe dire, sento già un eco, questo di Lanna Caprina è la stessa cosa.
È forse un
sì,
po' peggio.
Ma non
sì, forse un po' peggio, sì.
Allora, sostanzialmente poi Machiavelli rimane una figura di rilievo nelle scienze politiche della Gran Bretagna?
Sì, mentre nel Cinquecento appunto ha questa reazione un po' controversa, nel Seicento poi viene letto con molta più calma e fa parte del ragionamento politico, fa parte del ragionamento sull'imperio, sul diritto divino. Sono gli anni in cui viene decapitato un re inglese e si ha un periodo di Commonwealth, di potremmo chiamarla Repubblica parlamentare, e Machiavelli diventa semplicemente un filosofo politico che dà il suo contributo a quello che è la ragion di Stato, che è il grande dibattito seicentesco in Inghilterra, ma in tutto il nord Europa, in tutta l'Europa protestante.
Secondo te David Cameron l'ha letto Machiavelli?
Ma sai, noi abbiamo in Italia abbiamo tre edizioni di Machiavelli commentate da politici. Una è Mussolini, una è Bettino Craxi e una è Berlusconi. E pare che a Mosca ci sia una copia del Machiavelli in russo commentata da Stalin. I politici più tremendi hanno sicuramente letto Machiavelli.
Nella tua corso della tua visita non ti dedichi soltanto appunto alla parte politica tra Italia e Regno Unito, ma anche quella letteraria. Prendi il nome della letteratura britannica, cioè William Shakespeare, per vedere un po' com'era la sua Padova, il setting, l'ambientazione naturalmente Padova, con una delle sue opere più famose, cioè la Bisbetica Domata.
Sì, Shakespeare ambienta una serie di commedie e di tragedie in Italia, in particolare nella zona del Veneto, nell'Italia del Nord-Est, La Mercante di Venezia, Otello, Romeo e Giulietta. Questa è l'unica commedia che ambienta a Padova, anche se Padova viene nominata in altre commedie.
E in questo caso tu giochi in casa, visto che
gioco in casa, visto che è non solo la mia università, ma appunto ma anche la mia città. Ed è in effetti quello che dice Shakespeare, è l'università. Era una delle università più importanti del Rinascimento ed era un'università, l'unica università italiana in cui arrivavano moltissimi studenti inglesi. C'è uno studio recente di Jonathan Wolfson che ha contato qualcosa come 400 studenti inglesi, tra 500 e 600. Che studiano a Padova, alcuni anche nomi importantissimi della medicina, della scienza, della politica, dell'arte.
Questo ai tempi di Shakespeare?
Questo ai tempi di Shakespeare, da Philip Sidney a Walsingham, a William Harvey, a altri. Però quella di Shakespeare è una Padova un po' diversa, è l'università dove i ragazzi molto giovani vanno, sono tutti maschi, sono tutti quanti ricchi, sono tutti quanti nobili, sono lontani dalla famiglia e fanno quello che vogliono. Non studiano molto, vanno a caccia delle belle ragazze padovane.
Insomma, commedia sexy alla britannica.
Abbastanza. In questo caso, diciamo, i libri vengono dimenticati molto presto.
A che livelli era l'università di Padova in quegli anni? Nel senso, in una ipotetica top ten mondiale?
Beh, a livelli molto più alti di adesso, purtroppo. Padova è la seconda università nel tempo in Italia ed è, credo, la terza o la quarta al mondo ad essere fondata. Viene fondata nel 1222. In quegli anni era forse, con Parigi e Bologna, era ai massimi assoluti. La scuola di legge in particolare e la scuola di medicina erano celeberrime. Padova aveva il famoso teatro anatomico in cui venivano sezionati i cadaveri, in cui cioè si poteva fare studio di anatomia da vicino. Aveva tra gli insegnanti Galileo Galilei. Quindi parliamo dei vertici della scienza mondiale in quel momento.
Ci dicevi di questo scambio interculturale tra studenti britannici e appunto l'Italia. Poi cosa si portavano a casa una volta tornati in Gran Bretagna? Un modo di pensare diverso?
Allora, portavano a casa naturalmente un bagaglio scientifico. Portavano a casa libri. Padova dipende politicamente in quel periodo da Venezia, quindi non è sottoposta alla censura cattolica, diciamo, la censura papale, è più libera. E noi abbiamo lettere di persone che lasciano dei libri a Venezia perché vengano portati a Francoforte alla fiera. E quindi fatti uscire dall'Italia di contrabbando. Abbiamo manoscritti come L'astro fila in stella di Philip Sidney che vengono scambiati proprio a Padova e che ora sono nella Biblioteca Nazionale di Edimburgo, e poi portavano anche un modo di vivere che era un po' il modo veneziano, molto più libero, molto più bello, con donne molto più disponibili. I puritani inglesi vedevano questo molto di malocchio e c'è la famosa frase che un inglese italianato è un diavolo incarnato.
E ritorniamo allora a Machiavelli, sì. Con cui abbiamo iniziato l'intervista. Appunto, geograficamente Padova è molto vicina a Venezia. Se stiamo parlando del Cinquecento, era un periodo veramente turbolento per quanto riguarda le religioni. La religione cattolica è iniziato con circa il 1520 con Lutero, sì. E poi riforme contro riforma hanno insanguinato letteralmente l'Europa. Venezia ai tempi era un po' letteralmente un'isola libertina. Padova com'era?
Allora, Padova, come si diceva, dipendeva da Venezia politicamente ed era l'università di Venezia, un po' come Oxford era l'università di Londra. Quindi aveva un sistema universitario estremamente libero perché non era governata dalla Chiesa o dalla città, ma governata dagli studenti. Ricordiamo che gli studenti erano nobili, si organizzavano in nazioni a seconda della provenienza, ogni nazione eleggeva un rappresentante e questo era quello che adesso è il senato accademico. I docenti, ad esempio, venivano reclutati in questo modo. Galileo viene chiamato da alcuni studenti particolarmente ricchi che sono in grado ovviamente di pagargli il salario e di pagargli tutto il resto. Per cui
con la nostra prospettiva sarebbe un incubo adesso gli studenti che vanno a chiamare.
Sarebbe un incubo.
O forse no.
Non lo so, adesso abbiamo università in tutto il mondo in cui gli studenti pagano moltissimo ma decidono molto poco. All'epoca è possibile che, essendo un corpo di studenti molto più piccolo, avesse anche una libertà di manovra che adesso sarebbe impensabile. È rimasto un motto che abbiamo ancora adesso e che viene proprio dal Cinquecento, che è universo universis, patavina libertas. Padova si pregiava della sua libertà di insegnamento rispetto a Bologna, rispetto alle altre università.
Perché Shakespeare va a Padova? Cioè, perché c'è questo setting della bisbetica domata? Un po' per esclusione, Venezia l'ho fatta, Verona l'ho fatta, è l'ultima città grande che rimane?
Non lo so, credo che perché la zona del Veneto aveva rapporti speciali con l'Inghilterra. La Repubblica di Venezia è l'unica che mantiene contatti di ambasceria, diciamo, con la regina d'Inghilterra, con Elisabetta, che in quegli anni è scomunicata dal Papa. Quindi quando il resto dell'Italia non parla, diciamo, ufficialmente con l'Inghilterra, Venezia lo fa. E quindi è possibile che Padova avesse questo. Poi, naturalmente, geograficamente arrivava prima Padova di Bologna per chi scendeva dal nord. Tantissima della letteratura, delle novelle, dei racconti, dei viaggiatori dell'epoca che visitano l'Italia ma tornano poi in Inghilterra, si fermano in queste zone. Non crediamo che Shakespeare sia mai stato a Padova, anche se le teorie naturalmente si sprecano.
Non sapeva neanche chi era Shakespeare, per cui
c'è tutto questo problema che non tocchiamo nemmeno. La cosa interessante è che arrivavano ed erano disponibili in Inghilterra libri in italiano, in francese e in inglese su questa zona. Quindi Padova sarebbe già stata celebrata ben prima che Shakespeare ci arrivasse mentalmente.
In conclusione, proprio per rimarcare e sottolineare questi rapporti molto stretti tra l'Università di Padova e Shakespeare, Padova ha un vero e proprio tesoro e giustamente si vanta di questo tesoro. Raccontaci di cosa si tratta.
Nella Biblioteca Universitaria di Padova, che ha manoscritti, libri antichi, abbiamo anche una copia del First Folio, cioè della prima edizione delle opere complete di Shakespeare, stampata nel 1623. È l'unica copia dell'Europa meridionale, l'unica copia dell'area mediterranea, in effetti. E abbiamo recentissimamente, grazie alla collega Lavinia Prosdocimi, scoperto com'è arrivata. Si tratta di un mercante inglese che la acquista nel 1600, poco dopo che viene stampata, e poi scende a Venezia, è console degli inglesi a Venezia, console dei mercanti inglesi, e porta con sé libri di matematica, dell'arte della mercanzia, di navigazione, ma anche questo First Folio, anche questa copia di Shakespeare, che alla sua morte dona proprio alla nazione degli studenti inglesi dell'università. Quindi è arrivata poi per vie molto traverse alla biblioteca universitaria, ma testimonia del fatto che il passaggio di libri non va solo da sud a nord in quell'epoca, quindi non va solo dall'Italia all'Inghilterra, ma va anche al contrario. Qualcuno è venuto giù all'epoca e ci ha regalato la primissima copia, il primissimo Shakespeare che arriva in Italia.
E che regalo!
È stato un gran regalo, gli siamo molto grati.
Tanto per essere venale e abbassarmi a livelli infimi, quanto varrebbe una copia di questa
È molto
copia?
Difficile. Credo, da quello che so, che Yale abbia appena comprato una copia da una biblioteca londinese per circa $1 milione e si ritiene che l'abbia pagata a molto buon prezzo.
Ah, ecco, quindi $1 milione è un prezzo di favore. Alessandra Petrina, docente di letteratura inglese al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterali dell'Università degli Studi di Padova, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie a voi, arrivederci.